ci sentiamo proprio un attimo, qualche istante di musica, il tempo di chiamare il nostro corrispondente di oggi. Eccoci qui in collegamento telefonico, per la precisione, con Alfio Nicotra, che è co-presidente di Radio di Un Ponte Per. E buonasera, grazie della disponibilità. E allora, con te ci senti? Sì,
sì, buonasera a tutti voi, agli ascoltatori.
Allora, noi abbiamo letto ovviamente il comunicato che avete fatto praticamente quasi subito rispetto a quello che è successo. Intanto, infatti, ti chiedevamo, per i nostri ascoltatori e ascoltatrici, insomma, di fare alcune considerazioni rispetto all'impatto, intanto a, diciamo, l'assoluta illegalità, ma insomma sembra banale dirlo, di un'azione di questo genere, no? E al di là di quello che ha dichiarato Trump, bello questo lapsus, ha dichiarato Trump si è in guerra e così via, sì, infatti gli attentati prossimi eccetera, però insomma magari per chi, ecco, diciamo un po' più ingenuo, diciamo così, insomma, diciamo fare un quadro su quello che è successo da questo punto di vista.
No, sicuramente anche riferimento a Bush ricorda una triste e lunga storia di violazioni del diritto internazionale fatte dagli Stati Uniti. In questo caso è veramente clamoroso, perché non solo abbiamo la violazione della sovranità nazionale dell'Iraq, che è un paese che siede insomma nell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, ma abbiamo l'omicidio mirato, che poi tanto mirato non è, perché insieme al generale Soleimani sono morte altre 7 persone, che è espressamente vietato dal diritto internazionale ed è considerato come un crimine di guerra. Dunque ci troviamo davanti a una fattispecie molto simile a quella del terrorismo.
Certo, poi da questo punto di vista sappiamo anche che gli Stati Uniti non hanno mai aderito a tutta una serie di convenzioni, no, rispetto ai diritti umani, sì, alle azioni,
sì,
di guerra.
Sì, ma gli Stati Uniti siedono nel Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e dovrebbero dare l'esempio di rispettare il diritto internazionale, perché se tutti i paesi del mondo si mettono a uccidere in un altro paese persone che non gli sono gradite, tra l'altro in questo caso non c'era neanche un mandato di cattura internazionale, aveva la copertura diplomatica, rappresentava uno stato estero. Ovviamente sul generale Soleimani si possono dire anche cose molto negative, ma non sono le cose negative che dice Trump e l'amministrazione americana, per esempio la partecipazione nelle repressioni delle manifestazioni di piazza, ma non credo che gli Stati Uniti l'abbiano fatto per questo. L'hanno fatto per ragioni di politica interna, ovvero la necessità di allontanare l'ombra dell'impeachment dal dibattito pubblico negli Stati Uniti del presidente Trump, perché forse ha calcolato che ha bisogno di una guerra per essere rieletto alla Casa Bianca. Sicuramente un grande favore fatto da due dei settori che sono i principali finanziatori del presidente Bush, ovvero, scusate, anche qui del presidente Trump, era vero anche per Bush, del presidente Trump, che sono i petrolieri. Infatti il petrolio è schizzato alle stelle, e il complesso bellico industriale che ha allargato da sempre il portafoglio per sostenere la campagna di Trump.
Senti, rispetto a questo c'è stato anche ci sono state anche le dichiarazioni del Pentagono, che appunto rafforzano questa analisi che sia proprio un moto proprio di Bush, che si sono ovviamente non distanziati, ma hanno dichiarato: noi abbiamo obbedito agli ordini, l'ordine era proprio espressamente di Trump.
Io penso che i generali non siano molto contenti, se non il settore dei falchi, perché questa è un'operazione un po' al buio. Tu scatini chiaramente un'aggressione palese, quasi una dichiarazione di guerra nei confronti dell'Iran, sperando di poter circoscrivere il problema, ma questo tra l'altro denota un fatto, che gli Stati Uniti stanno abbandonando la strategia di lotta a Daesh, che non è più Daesh, sarebbe l'ISIS, lo Stato Islamico, perché già avevamo intuito che questo era l'orientamento dell'amministrazione Trump, quando sostanzialmente Trump ha dato il via libera all'invasione da parte della Turchia del nord-est della Siria, perché chiaramente questa è stata un'operazione che ha rafforzato il Daesh sia in Siria che in Iraq. Adesso con questa ulteriore operazione ovviamente gli Stati Uniti indicano nell'Iran il nemico principale e di fatto il primo fatto concreto che possiamo registrare è che la coalizione internazionale anti-Daesh ha bloccato le proprie operazioni, e questo è sicuramente un regalo fatto all'ISIS.
Ecco, buonasera Nicodra, volevo intervenire proprio su queste ultime cose che dicevi. Si aprono una serie di considerazioni più di carattere politico, ovviamente, e in particolare rispetto ai movimenti sociali che si erano espressi negli ultimi tempi proprio in Iraq, molto significativi direi, li abbiamo seguiti proprio ripetutamente. Da un lato sicuramente quello che dicevi in questo momento riguardo all'ISIS, che ha trovato una sua fascia, credo, di residenza tranquilla, che è proprio quella di invasione della Siria da parte della Turchia, insomma credo che lì stazionino relativamente in modo tranquillo parecchi militanti dell'ISIS. Però tutta questa operazione pone veramente dei grossi interrogativi, perché gli Stati Uniti si infilano in un vicolo cieco, cioè non solo erano osteggiati a livello di popolazione, come lo erano anche le ingerenze iraniane nelle ultime vicende del paese, ma questo affrontamento dei movimenti rispetto al governo schiaccia un po' tutto quanto. Da un lato il governo si vede costretto a dire agli Stati Uniti: andate via dall'Iraq, insomma non siete quindi una dichiarazione ufficiale non si sa quanto credibile, però credo che l'effetto maggiore sia proprio verso i movimenti. Qual è la vostra impressione?
Guarda, hai fatto una fotografia molto corretta della situazione, ed è il nostro principale timore, perché nell'ultimo anno avevamo visto la rinascita in Iraq di un sentimento popolare che superava le divisioni settarie con la quale l'occupante statunitense, e devo dire in questo col tacito assenso da parte iraniana, delle forze filo-iraniane, che era la divisione settaria del potere. È una costituzione studiata ad arte per dividere su base etnica e religiosa il potere, e la mobilitazione popolare, specialmente di ragazzi e ragazze in tutto l'Iraq sostanzialmente, tra l'altro con un prezzo
molto alto,
vittime, sì, molto alto, 500 morti, quasi 20.000 feriti, tantissime sparizioni, detenzioni arbitrarie, e nonostante questo la mobilitazione popolare ha tenuto la piazza fino all'ultimo, tanto da costringere il presidente, il primo ministro, a rassegnare le dimissioni. e in questo vuoto di potere arriva come un fulmine a ciel sereno, insomma, questo tentativo degli Stati Uniti di far girare al contrario la ruota della storia e dunque di riproporre la vecchia contrapposizione, no? Tra Islam e Stati Uniti da una parte, e dunque ritornare di nuovo a una logica settaria. Questo sarebbe una sciagura, una iattura, perché praticamente in tutto quell'area medio orientale si era aperta una faglia di lotte, la questione sociale era tornata all'ordine del giorno del dibattito pubblico, si parlava di discutere del destino dei proventi ingenti del petrolio, di rinegoziare con le multinazionali che hanno ripreso a pompare l'oro nero da anni a prezzi stracciati, il petrolio iracheno, finanziando tra l'altro una filiera di corruzione dei partiti, diciamo così, confessionali, e via dicendo. Si parlava di, appunto, di una costituzione che ricostituisse un welfare state, uno stato sociale inclusivo e non dettato dall'appartenenza religiosa ed etnica. Tutto questo rischia di essere in qualche modo messo in disparte se continueranno a rullare i tamburi di guerra.
Certo, ma diciamo dal punto di vista della risposta, cioè della reazione a questo omicidio a livello di massa in Iraq, come sono andate le cose?
Allora, dobbiamo tenere presente che il voto del Parlamento che chiede l'allontanamento genericamente delle truppe straniere, dunque richiederebbe anche l'allontanamento delle truppe italiane da quel territorio, è stato votato esclusivamente dalla componente sciita. Non si sono presentati in Parlamento né i deputati sunniti né i parlamentari curdi. C'era comunque il numero legale, dunque la votazione è legale. Ovviamente dimostra il fatto che l'operazione americana e la contrapposizione con l'Iran divide il paese. Sicuramente vi è un sentimento repulsione nei confronti degli Stati Uniti. Gli iracheni hanno pagato sulla loro pelle, insomma, due guerre, un embargo criminale che ha affamato quel popolo. Tutti si ricordano ancora la famosa menzogna della provetta di Colin Powell, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, delle famose armi di sterminio di massa che non si sono mai trovate e in base alle quali si è dato vita all'ultima invasione. E oltre che alla politica sciagurata, appunto, che ha sostenuto queste milizie settarie che si sono accanite, si sono vendicate sostanzialmente nei confronti della popolazione sunnita, spingendo questa popolazione, che era una popolazione in larga parte anche laica, molto legata al partito di Saddam, il partito di Saddam Hussein, si sono consegnate in mano all'ISIS quasi per disperazione. Bisogna tenere presente che bisogna avere un'idea di ricostruzione di quel paese e la prima cosa da fare è spezzare la catena d'odio, questa spirale terribile per cui chi è al potere se la rifà con la minoranza o la maggioranza, però che non è il potere, come è avvenuto da 30 anni in Iraq. E il movimento, esattamente quel movimento straordinario di cui abbiamo registrato con grande favore il dispiegarsi, il suo connotato di rifiuto della violenza, includente, plurietnico, parlava all'insieme della società irachena. Ora non sappiamo quanto sarà forte la voce di questo movimento, se tornerà l'Iraq a essere un terreno di battaglia e non un terreno di battaglia politica. Ovviamente sto parlando di una guerra ancora, l'ennesima, che il popolo iracheno pagherebbe sulla sua pelle.
Certo, questo movimento rischia di essere schiacciato in questo momento. Senti, ma rispetto per esempio agli scenari, l'Iran ha fatto proclami attraverso anche Khamenei, diciamo, di risposte, e tu che idea hai, che cosa potrebbe succedere concretamente?
Allora, qui chiaramente la voglia di vendetta è la prima pulsione che va governata, e non so se l'Iran ha la capacità di farlo, perché al suo interno vi sono divisioni importanti. I Pasdaran possano avere un ruolo nello spingere appunto il partito dei Falchi a iniziative pesanti. È chiaro che un ruolo potrebbe svolgerlo la comunità internazionale, l'Europa, la Russia, la Cina, perché per esempio il tentativo di salvare l'accordo sul nucleare, nonostante l'aperto boicottaggio degli Stati Uniti, è una cosa che potrebbe vedere in prima fila l'Europa, per esempio. Però l'Europa ci deve mettere la faccia, deve essere determinata, deve affrontare le sanzioni americane, che sono del tutto unilaterali e illegali da un punto di vista anche queste del diritto internazionale, deve cambiare politica. D'altronde la NATO, non sono io ma è il presidente Macron, è data il morte cerebrale a causa del fatto che non riesce più a contenere le spinte contrastanti al suo interno. Bisognerebbe prendere atto che questa alleanza ha fatto il suo tempo e devo dire anche negli ultimi 20-30 anni i suoi danni, praticamente riabilitando la guerra come strumento normale della politica. La guerra invece deve essere il più possibile bandita delle relazioni internazionali tra gli stati e tra i popoli. In questo confido molto anche nella mobilitazione del Movimento per la Pace negli Stati Uniti, che è sceso in piazza. Bisogna sempre distinguere le responsabilità del governo, quella di Trump, che sono appunto un governo che ha fatto un atto criminale, e le responsabilità di un popolo che, insomma, scendendo in piazza si sta dissociando da queste politiche di guerra.
Questo sicuramente, non ci mancherebbe altro, no? E comunque salutiamo con piacere ovviamente queste mobilitazioni che ci sono state negli Stati Uniti. Non so quanto invece a livello internazionale europeo da questo punto di vista ci possa essere un movimento che, non dico sia come quello delle precedenti due guerre contro l'Iraq, ma insomma ecco, rispetto a questo che idea hai tu, insomma, se si riuscisse?
È chiaro che la sconfitta del 2004, quando milioni di persone in tutto il mondo, il New York Times parlò della seconda potenza mondiale, no? Quella del Movimento per la Pace, con manifestazioni simultanee il 15 febbraio del 2003 in tutto il mondo, il fatto di aver risposto con la guerra e non di aver ascoltato quei popoli che si mettevano in marcia in tutto il mondo, sicuramente ha ancora delle conseguenze, ha delle incidenze molto forti sulle capacità di mobilitazione qui da noi, perché insomma, quando non ottieni il risultato di fermare la guerra, è chiaro che hai dei rinculi, delle conseguenze non positive. E ciò nonostante, sono convinto che l'opinione pubblica italiana ed europea è profondamente contraria alle avventure militari. Tra l'altro, questa operazione avventuristica di Trump rischia di non avere confini come conseguenze e investire direttamente nel Mediterraneo. Noi vediamo già cosa sta avvenendo in Libia in queste ore, dove praticamente si fronteggiano paesi della NATO l'uno contro l'altro, e non solo paesi della NATO, anche altri attori,
certo, la Russia,
eccetera, no? E il rischio di infiammare l'intero Mediterraneo, per non parlare delle conseguenze del terrorismo jihadista, che, ripeto, rialza la testa, perché non è più, diciamo, nel mirino della comunità internazionale, che si sta scannando tra di loro e chiaramente potrà colpire anche dalle nostre parti. Sarebbe importante, noi abbiamo fatto un appello alle forze di pace del nostro paese affinché insieme troviamo il modo, con parole d'ordine chiare ma anche inclusive, no? Per esempio il ruolo che sta avendo il mondo cattolico nella denuncia del commercio internazionale delle armi è un qualcosa da mettere a valore, perché come abbiamo detto prima, dietro Trump c'è questa industria armiera, questa lobby terribile e di morte, che vuole fare affari d'oro, e noi sappiamo che anche le spese militari in Italia e in Europa negli ultimi anni sono pericolosamente in aumento, mentre vengono tagliate appunto le spese per l'educazione, la salute, le pensioni e via dicendo. Ma questo immagino gli ascoltatori della radio conoscano benissimo.
Senti, se non hai altro da aggiungere, per ora noi ti ringraziamo molto di questa analisi e ovviamente aspetteremo di vedere un po' quello che succede e poi fare altre considerazioni se sarà il caso, se sei d'accordo.
Certamente, sono a disposizione e grazie per il lavoro che state facendo di informazione su questo terreno fondamentale della guerra e della pace.
D'accordo, grazie, grazie a te, ciao, ciao, ciao. Ciao.
Grazie.
E allora questa era la voce di Alfio Nicotra, co-presidente di Un Ponte Per, e insomma cose che si possono tranquillamente condividere nella, insomma, nel loro senso profondo. Allora noi adesso ci prendiamo un attimo di pausa per passare poi alla seconda corrispondenza, ma intanto io torno sul nostro radioabbonamento, perché ovviamente è la formula che abbiamo scelto anche quest'anno, che ci permetterà, se arriva in porto, di appunto sopravvivere uso questo termine un po' drammatico, però un bilancio di 30.000